La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 12.
Carl Rogers è convinto che il lavoro dei gruppi di incontro serva a curare la società, a farla funzionare meglio. Infatti si è rivelato utile allorché è applicato in vari settori. Nella Chiesa, dove è stato adoperato ampiamente per
instaurare quel senso della comunità che manca così spesso,
per promuovere la partecipazione dei parrocchiani, migliorare la comunicazione con i pastori e unire vecchie e nuove generazioni. Nell'apparato statale, anche se nel corso degli anni 60 è stato piuttosto raro, per migliorarne l'organizzazione e favorire
un tipo di leadership governativa più libera, meno autoritaria, più comunicativa.
Nei rapporti razziali, anche qui poco utilizzato, per
dirimere le tensioni tra gli individui e tra i gruppi.
Ma non con l'obiettivo di attenuare le tensioni, ma per far progredire la comunità ed eliminare i peggiori ostacoli all'eguaglianza razziale. e poi nelle famiglie, nel gap generazionale, nelle tensioni internazionali. Ma soprattutto in due ambiti su cui Rogers si sofferma maggiormente: quello industriale aziendale, luogo dove più che altrove sono stati sperimentati i gruppi d'incontro, e la pubblica istruzione. In ambito scolastico, Rogers fornisce alcuni esempi che lo hanno visto coinvolto in prima persona, come l'intervento del Center for Studies of the Person nel 1966 per applicare questo strumento di cambiamento sociale in un complesso scolastico, comprendente college femminile, scuole medie ed elementari, gestito dall'Ordine Cattolico del Cuore Immacolato. Oppure il Project Transition, attuato a fine anni 60 nelle scuole di Louisville, in Kentucky, dove era alto il numero di bambini provenienti da famiglie povere e negre. Tra le finalità del programma di lavoro di gruppo ci sono la
rieducazione degli insegnanti, perché acquisiscano le doti interpersonali necessarie a instaurare con gli allievi rapporti che offrano loro maggior sostegno ed empatia,
oppure la
creazione di corpi insegnanti in cui vi sia equilibrio razziale, tali da costituire modelli viventi di migliorati rapporti umani.
In campo industriale, Rogers cita uno degli esempi a suo avviso più ingegnosi in cui si è fatto un uso intensivo dei gruppi, la TRV Systems, grossa società che produce
complicati elaboratori dell'era spaziale,
per affrontare i problemi psicologici e le preoccupazioni del personale in occasione della fusione tra due società. I National Training Laboratories hanno lavorato molto con aziende, soprattutto in programmi di sviluppo organizzativo, puntando a una serie di obiettivi che comprendono la creazione di un clima di franchezza, l'integrazione tra autorità derivante da funzione o status e quella del sapere e delle capacità, avvicinare responsabilità decisionali e soluzione dei problemi alle fonti di informazione, instaurare un clima di fiducia,
indirizzare maggiormente la competitività verso gli obiettivi di lavoro ed esaltare gli sforzi di collaborazione, realizzare un sistema di ricompense a riconoscimento dei risultati ottenuti, accrescere nei lavoratori il senso di appartenenza degli obiettivi dell'organizzazione,
aiutare i dirigenti a operare in modo pertinente e non ricopiando quanto già fatto in passato, Infine,
accrescere l'autocontrollo e l'autodirezione per il personale nell'ambito dell'organizzazione.
Tali benefici emergono anche dall'analisi allora più completa sugli effetti dei gruppi d'incontro, quella di Jack Gibb, pubblicata nel 1970, The Effects of Human Relations Training, che dopo aver preso in esame centinaia di studi, conclude:
le esperienze intensive di addestramento di gruppo hanno effetti terapeutici.
Sebbene Rogers preferisca evitare quest'ultimo termine e parlare di
stimolo psicologico all'accrescimento.
Secondo Rogers, uno dei dati principali che emerge tanto da questi studi quanto dalle sue molteplici esperienze è l'evoluzione positiva riscontrabile nei singoli partecipanti, cosa che rende infondata la preoccupazione, largamente diffusa tra i profani, circa gli effetti traumatici dell'addestramento di gruppo.
Avvengono dei cambiamenti nella sensibilità, nella capacità di controllare i sentimenti, nella direzionalità della motivazione, negli atteggiamenti verso il sé, negli atteggiamenti verso gli altri e nell'interdipendenza.
Effetti che, dopo aver provocato agitazione e cambiamenti nell'individuo,
sembra quasi inevitabile che la provochino nelle istituzioni. Ed è questa l'esperienza più minacciosa per il dirigente tradizionale.
Città è invasa dalla criminalità e tutto questo finirà con Mercy, un sistema giudiziario basato sull'intelligenza artificiale.
Credeva di aver creato il sistema perfetto, finché non gli si è rivoltato contro.
È accusato di aver ucciso sua moglie.
Se lei è innocente, dovrà dimostrarlo
o sarà giustiziato.
Io non sono colpevole.
Il cloud municipale della città è a sua disposizione.
Rimanda, pausa, ispezioniamo la scena.
Deve muoversi facendo un passo alla volta.
Mercy, sotto accusa.
Noi ricordiamo, ma potete andarvelo a vedere sui telegiornali dell'epoca, le espressioni compagni che sbagliano, sedicenti brigate rosse, finché Rossana Rossanda ha detto c'è l'album di famiglia in quelle brigate rosse. Ecco, noi cerchiamo adesso con un'attività di prevenzione e con un'attività di repressione di evitare che quei tristi momenti si ripetano.
Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarite. spesso a nebbiare. Consolare, sempre. Amitrip Ticina. Economico, facile da usare. Adatto anche per cani e gatti.
Esperimento Rosenham e guerra cognitiva. Prima parte.
Tutti pazzi!
Avvisi nella tempesta. Quando si parla di psichiatria, occorre fare molta attenzione a non cadere nella visione distorta da essa promulgata. Doveroso, prima di introdurci nel tema vero e proprio, dare due informazioni che possono fornire strumenti critici nella comprensione dei temi qui trattati. Primo avviso. Senza negare la realtà di varie forme di sofferenza emotiva e mentale e la vasta gamma di differenze coscienziali e di difficoltà relazionali che purtroppo danno alla psichiatria l'autorizzazione ad esistere, non ci sono dubbi sul fatto che il miope approccio specialistico adottato dalla nostra cultura alle tematiche cognitive, esperienziali, mentali e relazionali è peggiore del male che pretende curare. Argomento importante che, però, per non uscire troppo dal seminato qui esposto, è doveroso citare per mettere in guardia da luoghi comuni. Pur senza approfondire la cosa in questo momento, evidenziamo come ci sia ben poco di scientifico e molto di pregiudiziale anche nella malsana idea di qualsiasi diagnosi medica applicata al comportamento umano, con le numerose, complesse, nefaste conseguenze che tale approccio implica. You're proud. secondo avviso. Nell'articolo che segue si citeranno i farmaci neuroplegici nominati col termine nativo, ovvero quello utilizzato quando vennero scoperti, in quanto l'unico che li descrive veramente per quello che sono. Sulle confezioni di questi composti, il termine è edulcorato con le parole neurolettici e antipsicotici, tutti invalidanti ed estremamente lesivi. Queste droghe sono comunemente somministrate a milioni di persone, non di rado non consenzienti e sempre mal informate. Rallentano il sistema nervoso, paralizzandolo, bloccano importanti connessioni nervose, rendono difficoltoso pensare, ma anche provare soddisfazione, articolare e scandire le parole. Sono tossine che mostrificano le persone, mortificandole, ingabbiandone le funzioni nervose, congelando le sfere ideative ed emozionali, intralciano il movimento, soprattutto quello fine, col risultato di far apparire chi le assume come goffo, confuso, incapace e quindi massimamente soggetto a infinite etichette diagnostiche. I malcapitati sotto il loro effetto appaiono strani, come imbalsamati. Non riescono a svolgere normalmente cose semplici. Ciò avviene perché queste sostanze bloccano le vie sinaptiche, soprattutto le vie dopaminiche. I neurolettici creano squilibri e danni difficili da recuperare perché vanno a modificare la struttura, soprattutto del talamo, causando l'ipertrofia talamica e la discinesia tardiva. La prima è un aumento del volume del talamo e di alcune strutture sottocorticali che si manifesta come aggravamento dei sintomi definiti negativi nella diagnosi di schizofrenia e al declino cognitivo. Insomma, una lobotomia. La discinesia tardiva invece ha tre aspetti: l'aumentata sensibilità dei recettori dopaminergici nel cervello, che reagiscono in modo anomalo alla dopamina, portando ai movimenti ipercinetici involontari, un'alterazione della plasticità del cervello con una disfunzione dei gangli della base, le aree cerebrali implicate sono il controllo motorio, come il corpo striato, che mostrano un'alterata modulazione. Alterazioni della neurotrasmissione. Oltre a quelli della dopamina, si ritiene siano coinvolti altri squilibri chimici, inclusa una possibile disfunzione dei sistemi colinergici. È facile osservare come le discinesie persistano cronicamente anche tra i rari fortunati che sono riusciti a disintossicarli dopo averli assunti a lungo, ma a volte anche a breve, se in dosi massicce. I neurolettici, nel breve, potenzialmente possono lasciare cicatrici permanenti, nel lungo periodo e nei dosaggi alti, sempre. Nonostante le evidenze, la letteratura scientifica mainstream interpreta le variazioni volumetriche cerebrali con cautela, sottovalutandole e considerandole il risultato di una complessa interazione tra farmaco, evoluzione della malattia e stile di vita, piuttosto che esclusivamente un effetto iatrogeno, una menzogna sfacciata, dato che si manifesta solo in chi assume queste molecole. Quando questi composti vengono interrotti, a causa della rottura di delicati equilibri e dell'eccesso dei recettori dopaminici creati dal corpo che ha bisogno della dopamina per funzionare, si manifestano episodi che sono facilmente diagnosticabili, guarda un po', come schizofrenia. In realtà sono il cosiddetto rebound, che di nuovo viene utilizzato contro il paziente per aggravarne la diagnosi etichetta. Esperimento Rosenhan. L'esperimento, condotto nel 1973 dallo psicologo David Rosenhan, coinvolse 12 ospedali psichiatrici in 5 stati degli USA. Tra essi, strutture sanitarie pubbliche fatiscenti e sottofinanziate situate in aree rurali, ospedali cittadini condotti da università con eccellenti reputazioni e un costoso ospedale privato. Lo studio, oltre a rivelare l'inaffidabilità della diagnosi psichiatrica, mise in evidenza un inquietante fenomeno insito nella psicologia umana. Una volta etichettati, in questo caso come pazzi, uscire da questa identità etero assegnata diventa difficilissimo, generalmente impossibile. Prima fase dell'esperimento. Parteciparono 8 persone, che chiameremo pseudo-pazienti. Un pittore, una casalinga, uno studente ventenne diplomato in psicologia, 3 psicologi, tra cui lo stesso Rosenhan, un pediatra, uno psichiatra. Erano individui sani che, per ottenere di farsi ricoverare, dichiararono di udire delle voci. Gli 8 pseudopazienti simularono allucinazioni uditive come voci che dicevano tonfo, cavo, vuoto. Benché si fossero presentati con sintomi identici, ai 7 che finirono negli ospedali pubblici fu applicata diagnosi di schizofrenia, mentre all'ospedale privato, ma guarda un po' che combinazione, la diagnosi fu più blanda: psicosi maniaco-depressiva, una patologia considerata in maniera più ottimistica e con migliori esiti clinici. Fin da subito i finti pazzi non esibirono nessuna crisi, nessuna stranezza, delirio o bizzarria, nessun comportamento conflittuale o esagerato. Tutti si comportarono normalmente, parlavano chiaramente, collaboravano, socializzavano. Solo una calma descrizione delle allucinazioni uditive che però dichiaravano sparite, ovvero immediatamente dopo il ricovero smisero di fingere i sintomi comunicando al personale che ora si sentivano bene. Tutti furono medicati con le droghe neuroplegiche e trattati come malati mentali. Le degenze in media durarono 19 giorni, ma uno di loro rimase ricoverato coattivamente per ben 52 giorni. Ovviamente non perché fosse malato, ma per insindacabile decisione medico-istituzionale. Tutti, come condizione per il loro rilascio, furono costretti ad ammettere di avere una malattia mentale e ad accettare di prendere i debilitanti farmaci. Per tutti, tranne uno, la frettolosa diagnosi rimase invariata. Una diagnosi di schizofrenia in remissione fu confermata prima del rilascio, ma nessuno di loro fu mai dichiarato veramente guarito. Emerse che i dottori e infermieri vedevano e interpretavano tutto attraverso un'unica chiave, la chiave della malattia mentale. I medici non misero mai in discussione le loro diagnosi. Anche gli infermieri non intuirono nulla. Le cartelle cliniche si riempirono di un linguaggio tecnico e sicuro che interpretava ogni normale comportamento umano come un sintomo. Durante l'esperimento i partecipanti prendevano costantemente e pubblicamente appunti sul comportamento degli operatori e degli altri pazienti. Il personale non notò nulla di strano, anzi, interpretò in chiave diagnostica comportamenti normalissimi. Prendere appunti fu diagnosticato come comportamento compulsivo di scrittura. Stare vicino alla postazione delle infermiere fu etichettato come ricerca patologica di attenzione. Aspettare il pranzo con ansia legata alla fissazione orale. Essere educato e calmo come affettività appropriata nell'ambito del quadro patologico. Di un gruppo di pazienti che stavano chiacchierando fuori dalla mensa in attesa del pranzo, un medico disse ai propri studenti che quel comportamento era il sintomo psichiatrico di avidità nel parlare. Era evidente che il personale non riusciva a distinguere un sano da un pazzo, infliggendo terapeuticamente alle persone questo stigma duraturo che influenza profondamente le dinamiche all'interno delle istituzioni della cosiddetta salute mentale e delle relazioni in generale, alimentando le spirali del pregiudizio e dello stigma. In compenso, ad accorgersi che c'era qualcosa di strano, e ciò avvenne rapidamente, furono piuttosto i pazienti che di inquietudini, voci, convinzioni e sofferenze varie invece ne esperivano e come. In 3 ospedalizzazioni 35 pazienti su un totale di 118 espressero il sospetto che gli pseudopazienti fossero sani. Successe infatti che alcuni di loro li prendessero in disparte dicendo cose del tipo: tu non sei pazzo, sei un giornalista che indaga sui manicomi, vero? Tu non dovresti stare qui. quindi su centinaia di interazioni da parte del personale ospedaliero non fu identificato come sano o guarito neanche un singolo pseudopaziente, mentre coloro che pativano sofferenze emotive e relazionali o avevano convinzioni bizzarre, ovvero dei cosiddetti problemi mentali, se ne accorsero subito. Qui non si resenta solo il ridicolo, ma lo si coglie in pieno, se non fosse per la drammaticità delle conseguenze. Nei casi in cui fu chiaro che alcuni pseudopazienti non sarebbero stati dimessi in breve tempo, fu necessario assumere un avvocato. E comunque sia, tutti gli pseudopazienti non ottennero di essere dimessi finché non ammisero di essere malati mentali. Oltre che ammettere un'inesistente follia, tutti dovettero fingere di assumere i neuroplegici che regolarmente gettavano nella toilette. Nessun operatore si accorse che gli pseudopazienti gettavano via i farmaci. Alcune dichiarazioni dei ricercatori partecipanti all'esperimento. Lo dissi agli amici, lo dissi alla famiglia. Uscirò quando potrò, questo è tutto. Starò lì per un paio di giorni e poi uscirò. Nessuno sapeva che ci sarei stato per 2 mesi. L'unico modo per uscire era ammettere che loro, gli psichiatri, avevano ragione. Loro avevano detto che ero malato, che sono davvero malato, ma che sto migliorando. Questa era una conferma della loro visione di me. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Inoltre, sia Rosenhan sia gli altri pseudopazienti riferirono uno schiacciante senso di disumanizzazione, grave invasione della privacy, estrema noia. I loro oggetti personali venivano ispezionati in modo casuale e arbitrario, succedeva anche che venissero spiati mentre andavano alla toilette. Dalla serie, se stai male, ti torturiamo per farti stare bene, se ti senti perseguitato, esacerbiamo. Riferirono che la maggioranza degli operatori, benché sembrassero ben intenzionati, oggettificavano e disumanizzavano i pazienti. Spesso discutevano in loro presenza nel dettaglio cose che li riguardavano, ma senza rivolgersi a loro, come se i diretti interessati non fossero lì. Inoltre, evitavano l'interazione diretta con i pazienti tranne quando, su loro insindacabile iniziativa, fosse strettamente necessario a svolgere i compiti ufficiali. Alcuni membri del personale, in assenza di altri operatori, erano inclini ad abusi verbali e fisici. I contatti con i medici erano in media dai 6 agli 8 minuti al giorno. La seconda fase dell'esperimento, la controprova. Quando l'esperimento di Rosenhan fu pubblicato sul giornale Science con il titolo Humbeing Sane in Unsane Place, essere sani di mente in luoghi folli, il mondo della psichiatria esplose. Gli ospedali protestarono, i medici erano furiosi, alcuni sostennero che lo studio non fosse etico. Un ospedale sfidò direttamente Rosenhan. Mandaci i tuoi falsi pazienti, dissero, li smaschereremo. Rosenhan accettò di buon grado e così si passò alla fase 2 dell'esperimento, in cui egli comunicò di inviare pseudopazienti, mentre in realtà non mandò nessuno. Nei 3 mesi successivi, l'ospedale identificò come falsi pazienti 41 persone su 193 presentatisi. Poiché Rosenan non avesse mai inviato nessuno, questo fu la prova del 9. La controversia e le conseguenze. Lo studio fu molto criticato nella quasi totalità dell'ambiente medico e accademico, incapace di mettersi in discussione. Se ne misero in dubbio i metodi, si imbastirono teoremi su presunti problemi etici e addirittura domande circa l'onestà di Rosenhan riguardo alla propria partecipazione. Nonostante i dibattiti, il messaggio centrale che le etichette psichiatriche possono essere potenti interferenze e distorcere la percezione della realtà oggettiva rimane a tutt'oggi, de facto, ininfluente sia in psicologia che in psichiatria che negli ambiti sociali, con le conseguenze che tenteremo di analizzare. L'esperimento Rosenhan rivelò qualcosa di profondamente scomodo. La diagnosi non aveva nulla di oggettivo e non si basava neppure sul comportamento. Si basava sul contesto. Una volta che una persona aveva varcato la soglia istituzionale, ogni sua azione veniva reinterpretata per adattarsi all'etichetta già segnata. Qualsiasi prova di normalità semplicemente non contava più nulla. Lo studio ebbe il ruolo importante di accendere un ampio dibattito che metteva in discussione l'affidabilità delle diagnosi psichiatriche e alimentò il poliedrico movimento di deistituzionalizzazione che ebbe come punti di riferimento specialistici l'olandese Jan van Dren, in Inghilterra il dottor David Cooper, in Scozia il dottor Ronald Lang, negli Stati Uniti i dottori Thomas Satz e Loren Mosher, a quei tempi direttore dell'American Psychiatric Association, in Italia Franco Basaglia, e che da noi si risolse con la legge 180 del 1978, che prende suo nome ma che in realtà non cambiò la situazione in tema coercizione. Basaglia morì troppo presto e, ironia della sorte, fu addirittura usato il suo nome per sdoganare una legge che lui non approvava. Ce lo spiegò Giorgio Antonucci, collega a cui Basaglia affidò l'apertura del reparto 14 dell'ospedale Osservanza di Imola, denominato Donne Furiose perché è considerato il più difficile e pericoloso dell'istituto. Il Cividale del Friuli, il manicomio di Gorizia e l'osservanza di Reggio Emilia. Per non abbandonare strade e reclusi, Giorgio Antonucci introdusse l'autogestione del reparto da parte degli ex internati e la libertà di cura e di essere o meno curati. Fine della prima parte.
Ora puttana e torna lo psichiatra. Ora puttana e torna lo psichiatra.
Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
Biotech.
€47,5 miliardi fatturati nel 2023, 5.000 aziende e 80.000 dipendenti sono i numeri del settore biotech in Italia presentati da Assobiotech durante l'Assemblea Nazionale del 2025, previsto la conferma di Fabrizio Greco alla guida dell'associazione.
Il futuro è quello che è stato dipinto in maniera globale come una crescita di circa 2,5 volte quello che è oggi entro il 2030. L'Italia deve far parte di questa crescita e quindi dobbiamo far sì che anche la politica identifichi le biotecnologie come uno dei settori chiavi per il nostro paese. L'Unione Europea ha dichiarato che entro il prossimo anno ci sarà un EU Biotech Act, quindi un insieme di misure che dobbiamo mettere in campo come Europa per poter essere competitivi con Cina, Stati Uniti e India.
Impresa, salute e ricerca sono le tre direttrici su cui si indirizza il settore al centro dell'European Biotech Act, che si sta definendo l'Europa europeo.
Se ci pensiamo bene, a questo atto lavorano tre direzioni generali molto importanti della Commissione europea, che sono la salute, l'industria e la ricerca. Il MIMIT e il Ministero della Ricerca definiranno delle linee strategiche portanti nell'ambito del biotech, di cui la nostra fondazione sarà il soggetto attuatore, sarà lo strumento attuatore.
L'importanza delle biotecnologie per il campo medico è stata evidenziata dalla consegna del premio Assobiotech Award 2025 al professor Luigi Naldini per il contributo alla cura delle malattie genetiche e oncologiche.
L'Italia ha mosso qualche primo passo sul fronte del biotech sanitario. Abbiamo visto nascere alcune terapie innovative nel campo della terapia genica e cellulare che... hanno innescato una filiera di sviluppo di nuovi approcci non solo per malattie genetiche ma anche per tumori e altro. Però questa iniziale opportunità va sviluppata, altrimenti rischiamo di perderne i possibili frutti. Deve cambiare il sistema nell'accogliere la complessità, nell'affrontarla. Ci deve essere un investimento che renda il paese competitivo.
Biotech. Biotech. Biotech, 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 biotech.
Systems presents Lanius Search and Attack in One. New innovative autonomous lethal solution. The Lanius is equipped with AI technologies that allows navigation to building, scanning the building to identify openings, scanning and mapping, object avoidance, enemy detection and classification, target incrimination by human and lethality. The system indemnifies blocked openings and can perform ad hoc lethal ambush.
Se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft, spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti Odorama. Iraq 2 Odorama, l'unico limite è la tua voglia di divertirti.
È un prodotto Ecstasy International.
Campo di battaglia, odio e sangue sotto il sole. Giochi di politica che restano parole, tra i discorsi vuoti che mi parlano d'amore, resta il sangue l'unica realtà. Con la repressione c'è chi esercita il potere. Si alza forte un grido, messo subito a tacere. Folle di burocrati nascosti da bandiere. Resta il sangue l'unica realtà. Questo è bene, questo è male, portano all'assurdo di una guerra senza fine. Tu potente guarda, guarda meglio nel tuo cuore, scoprirai che in fondo cerchi amore.
Resta il sangue l'unica realtà.
La nave dei cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.